Buonasera carissimi amici ascoltatori e bentornati al nostro consueto appuntamento serale. Ieri sera abbiamo già detto qualcosa riguardo al nuovo capitolo che stiamo studiando, il capitolo 25, che è un po' la continuazione del sermone profetico e comprende la parabola delle 10 vergini e dei talenti. La parabola delle 10 vergini si trova soltanto in questo Vangelo di Matteo ed è una delle più belle. Leggiamola nei versetti dall'1 al 13. Allora il regno dei cieli sarà simile a 10 vergini, le quali, prese le loro lampade, uscirono a incontrare lo sposo. 5 di loro erano stolte e 5 avvedute. Le stolte, nel prendere le loro lampade, non avevano preso con sé dell'olio, mentre le avvedute, insieme con le loro lampade, avevano preso dell'olio nei vasi. Siccome lo sposo tardava, tutte divennero assonnate e si addormentarono. Verso mezzanotte si levò un grido: «Ecco lo sposo, uscitegli incontro!» Allora tutte quelle vergini si svegliarono e prepararono le loro lampade, e le stolte dissero alle avvedute: «Dateci del vostro olio, perché le nostre lampade si spengono». Ma le avvedute risposero: «No, perché non basterebbe per noi e per voi. Andate piuttosto dai venditori e compratevene». Ma mentre quelle andavano a comprarne, arrivò lo sposo. E quelle che erano pronte entrarono con lui nella sala delle nozze, e la porta fu chiusa. Più tardi vennero anche le altre vergini, dicendo: «Signore, Signore, aprici!» Ma egli rispose: «Io vi dico in verità, non vi conosco. Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l'ora». In questa parabola il regno non è paragonato a una festa di nozze, ma a 10 vergini, ossia le damigelle degli sposi. Questo può sembrare strano perché la Chiesa è spesso pensata come la sposa di Cristo, ma la Chiesa è paragonata anche ad una moglie, un edificio, un tempio, un corpo, un gregge. La Bibbia usa diverse similitudini e illustrazioni per descriverla. Gesù ha tralasciato qualsiasi cenno alla sposa, perché in questo caso dobbiamo imparare dalle vergini. Esteriormente erano tutte uguali, tutte vergini, tutte con la lampada, e tutte avevano il proposito di aspettare lo sposo. Anche ora tutti quelli che dicono di aspettare il ritorno del Signore sono simili. Sarebbe difficile stabilire chi è davvero pronto per la sua venuta. Possono dire e fare le stesse cose. Qui sta il primo punto importante della parabola. Non sono gli attributi esteriori dei cristiani a distinguere quelli che sono pronti da quelli che non lo sono. Sebbene sembrassero tutte uguali e tutte aspettassero di incontrare lo sposo, in realtà 5 di loro erano storte, avevano poco cervello, non avevano abbastanza senno da rendersi conto che non avrebbero avuto tempo di prepararsi all'ultimo momento. Le altre erano prudenti e pronte, si erano portate una provvista di olio per le lampade. Alcuni pensano che la stoltezza fosse stata nel loro portarsi abbastanza olio da coprire il ritardo dello sposo, ma è probabile che le lampade fossero riempite solo al momento di essere usate. Infatti non è detto che le lampade fossero rimaste accese durante il tempo in cui loro dormirono. È chiaro quindi che le rassomiglianze erano esteriori e le differenze interiori. In ogni parabola esiste un punto centrale. In questa è la preparazione e non il restare svegli. Quelli che sono pronti possono, per così dire, permettersi di dormire. Anche la vigilanza richiesta in altre parabole non vuol dire che dobbiamo rimanere in continuo stato di tensione nervosa mentre lo aspettiamo. L'improvvisa apparizione dello sposo mette in evidenza il fatto che a quel punto non c'era più tempo per i preparativi. Bisognava accendere le lampade e andare. Può sembrare duro l'atteggiamento delle vergini che rifiutano di dare il loro olio alle compagne, ma la realtà è che nessuno può fare qualcosa per la vita spirituale di un altro se non insegnare, incoraggiare, pregare. La decisione è personale. Nessuno può salvare se stesso o altri con le proprie opere. Solo Cristo è il Salvatore. Possiamo contare solo sui Suoi meriti. Qui vediamo che il fatto di non sapere né il giorno né l'ora rende ancora più essenziale il prepararsi. Soprattutto non dobbiamo rimandare la preparazione. E ora il momento di prepararsi. Non ci sarà più tempo quando arriverà quel giorno. Quello che mette in evidenza la nostra perseveranza nell'attesa è il ritardo, presunto tale, il ritardo del re, dello sposo. Sarà alla fine che si vedrà chi veramente era un figlio di Dio, colui che aveva l'olio, e quindi è stato in grado di perseverare, e chi aveva solo l'aspetto esteriore di un cristiano, ma non la nuova vita di Cristo in lui. Abbiamo già detto in altre occasioni che la perseveranza è parte della salvezza. Se non perseveriamo, significa che non siamo salvati. Questo perché il Signore non solo ci salva, ma ci custodisce. Non abbiamo noi il compito di santificarci e mantenerci saldi, non ce la faremmo mai, ma il Signore compie per quelli che sono Suoi anche quest'opera di grazia. Sempre continuando col discorso dell'attesa del re, Gesù ci presenta un'altra parabola in cui ci viene parlato di un lavoro da fare per il re. Nel brano precedente abbiamo visto delle vergini che dormivano, e questo serviva per mettere in evidenza la mancanza di preparazione preventiva. Ma per non dare un'idea sbagliata di ciò che dobbiamo fare nell'attesa, Gesù aggiunge la parabola dei talenti, nella quale ci mostra un altro aspetto del quadro, e insiste dicendo che aspettare vuol dire lavorare. Leggiamo il testo nei versetti dal 14 al 30. «Poiché avverrà come a un uomo il quale, partendo per un viaggio, chiamò i suoi servi e affidò loro i suoi beni. A uno diede 5 talenti, a un altro 2 e a un altro 1, a ciascuno secondo la sua capacità, e partì. Subito, colui che aveva ricevuto i 5 talenti andò a farli fruttare, e ne guadagnò altri 5. Allo stesso modo, quello dei 2 talenti ne guadagnò altri 2. Ma colui che ne aveva ricevuto 1 andò a fare una buca in terra e vi nascose il denaro del suo padrone. Dopo molto tempo, il padrone di quei servi ritornò a fare i conti con loro. Colui che aveva ricevuto i 5 talenti venne e presentò altri 5 talenti, dicendo: «Signore, tu mi affidasti 5 talenti, ecco, ne ho guadagnati altri 5». Il suo padrone gli disse: «Va bene, servo buono e fedele, sei stato fedele in poca cosa, ti costituirò sopra molte cose, entra nella gioia del tuo Signore». Poi si presentò anche quello dei 2 talenti e disse: «Signore, tu mi affidasti 2 talenti, ecco, ne ho guadagnati altri 2». Il suo padrone gli disse: «Va bene, servo buono e fedele, sei stato fedele in poca cosa, ti costituirò sopra molte cose, entra nella gioia del tuo Signore». Poi si avvicinò anche quello che aveva ricevuto 1 talento solo e disse: «Signore, io sapevo che tu sei un uomo duro, che mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso. Ho avuto paura e sono andato a nascondere il tuo talento sottoterra. Eccoti il tuo». Il suo padrone gli rispose: «Servo malvagio e fannullone, tu sapevi che io mieto dove non ho seminato e raccolgo dove non ho sparso. Dovevi dunque portare il mio denaro dai banchieri. Al mio ritorno avrei ritirato il mio con l'interesse. Toglietegli dunque il talento e datelo a colui che ha i 10 talenti, poiché a chiunque ha sarà dato, ed egli sovrabbonderà, ma a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. E quel servo inutile, gettatelo nelle tenebre di fuori, lì sarà il pianto e lo stridor dei denti». La parabola dei talenti si occupa di questo problema. Alcuni sono scoraggiati dal ritardo della venuta del Signore, altri dalla mancanza di opportunità di fare grandi cose per il Signore. Tuttavia, anche se non abbiamo tutti le stesse capacità o opportunità, ognuno di noi ha un preciso posto nel piano di Dio. Per prima cosa vediamo che ci è offerta una opportunità. Gesù fa uso nella sua parabola di un fatto molto comune. Il padrone della parabola voleva mettere alla prova i suoi schiavi, dando una opportunità e una responsabilità. Così anche Gesù ci affida un'opera nel regno e i doni, le benedizioni e la potenza del suo spirito, proprio come il padrone affidò ai suoi schiavi l'amministrazione dei suoi denari. Il talento non ha il suo significato moderno, non si riferisce prima di tutto a doni naturali, doti o capacità. Gesù qui parlava di un pezzo d'argento non coniato che poteva essere usato come denaro. Poteva essere usato per sviluppare affari, commerciare in bestiame, comprare, rivendere stoffe, eccetera. il padrone distribuì il denaro secondo l'abilità o la capacità personale negli affari. Non sarebbe stato giusto o buono da parte del padrone dare la maggior parte del denaro allo schiavo che aveva meno capacità per usarlo. Un talento era comunque una grande somma di denaro. I primi due schiavi non persero tempo e misero in movimento il capitale del padrone. Anche se questi doveva restare assente per tanto tempo, essi dimostrarono la loro devozione e la loro fidatezza con una prontezza a entrare in azione. La prontezza è parte dell'ubbidienza. Molti stanno sempre a pensare cosa fare per il Signore e non fanno in realtà mai nulla. È vero che è oggi il giorno della salvezza, ma è anche il giorno del servizio per Dio. Se i primi due schiavi sono l'esempio di una opportunità afferrata, vediamo che per uno c'è un'opportunità respinta. Egli aveva a disposizione una minore somma di denaro, ma non aveva meno responsabilità. Era una somma tale che egli poteva benissimo amministrare, altrimenti il padrone non gliel'avrebbe affidata. Lui guardò al talento con timore anziché con fede. Lo vide come un peso anziché come una opportunità. Lo seppellì così da non vederselo più attorno e non doverci più pensare, continuando a fare ciò che gli pareva. Ma c'è un giorno per la resa dei conti. Il padrone non tornò subito e, come nel caso delle 10 vergini, il ritardo della sua venuta, del Signore, è un'opportunità per occuparci o trafficare finché egli venga e mettere in risalto chi davvero siamo. I primi due schiavi portarono il denaro che avevano guadagnato e ricevettero parole di lode e di approvazione. Lo schiavo infedele non portò alcun guadagno. Aveva custodito ciò che aveva ricevuto al sicuro. Egli fu disubbidiente e non ebbe alcuna scusa per non aver guadagnato nulla per il suo padrone. Neppure la sua paura per il padrone era una scusa valida. Se avesse avuto un briciolo di devozione e fedeltà, avrebbe portato quella somma in banca, dove avrebbe fruttato almeno un interesse. La legge di ogni dono, sia spirituale che naturale, è usarlo o perderlo. Questo è il senso delle parole di Gesù. Sembra un paradosso dire che a chi non ha verrà tolto anche quello che ha, ma diventa chiaro se lo applichiamo alla vita spirituale. Tutti coloro che non faranno buon uso della conoscenza o di ogni cosa che Dio ci ha affidato, perderanno tutto. Saranno loro stessi perduti per l'eternità. Saranno allontanati da Dio. Volendo, possiamo applicare questo principio anche alla nostra vita di credenti. Per i figli di Dio sono due le cose importanti: scoprire cosa vuole Dio da noi, cioè scoprire qual è il nostro talento, e essere fedeli nell'usarlo. Ad alcuni Dio affida un compito molto piccolo e questo può metterci in difficoltà, ma se siamo gente di talento, Dio si aspetta fedeltà in ciò che ci ha affidato e forse la prossima volta aumenterà il numero di talenti da affidarci. In questo caso la mancanza di fedeltà non ci porterà a essere allontanati da Dio per l'eternità, ma certamente perderemo tutte le benedizioni e le lodi che Dio ha riservato ai suoi servitori fedeli e attivi. E per quanto riguarda noi, io voglio davvero sperare che sia io che tu possiamo insieme adoperare i nostri talenti, impegnarli per il Signore e per gli altri. E con questo auguri, questa speranza, io voglio salutarvi e vi invito a risentirci domani sera.